Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Continuiamo leggendo i versetti del capitolo 11, da 20 a 24. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida! Perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di voi. Ecco, sono parole non troppo allegre quelle che abbiamo sentito, ma comunque se Gesù ha voluto o ha dovuto pronunciarle e se l'Evangelista ce le ha trasmesse, vuol dire che sono necessarie anche per noi. Almeno forse noi non ce li meritiamo, ma può essere utile tenerle presente per non cadere in certe tentazioni, che quelle possono arrivare anche a noi. Allora, con questa parola l'Evangelista si aggancia a quello che aveva detto prima. Aveva raccontato la parabola del gioco dei bambini, un gioco non giocato del tutto. E quel gioco rivela non un'idea astratta, ma la situazione concreta che stava vivendo Gesù. Che avveniva attorno a lui. Allora si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi. E mi colpisce il fatto che non dice le città nelle quali aveva operato la maggior parte dei prodigi, ma era avvenuta. Perché Gesù non si vanta e nemmeno l'Evangelista vuole presentare le cose come se Gesù potesse vantarsi, perché se erano avvenuti i prodigi era per la potenza di Dio. Quindi Gesù aveva operato grazie all'amore del Padre tutti i prodigi che erano avvenuti. Perché si mise a rimproverare queste città? Quali sono? Quelle della Galilea, perché Gesù fino a questo momento era stato, aveva operato, aveva predicato e insegnato in Galilea e andava in tanti villaggi. Si vede che in alcune città, forse più grosse delle altre, si era fermato di più. Capernaum era la città dove aveva scelto di abitare. Chorazin e Bethsaida non erano molto lontane, dicono Chorazin 3 km a nord sulle, sì, c'è un po' di salita sulle colline a nord del lago di Galilea, Bethsaida a est, al di là del Giordano, prima che entri nel lago, lì al di là c'era subito Bethsaida, che era, come detto altre volte nel Vangelo, la patria di Simone e Andrea, Pietro e Andrea, e anche di Filippo. E allora comincia così il rimprovero. Matteo ce lo riferisce parola per parola. Guai a te. Comincia con queste parole. Guai a te, che non sono maledizione, ma sono avvertimento. Suonano come un richiamo forte. Guai a te, Chorazin. Guai a te, Bethsaida. Queste due città. E quella che dice dopo, Cafarnao, erano le città che si vantavano di avere una sinagoga, che probabilmente non tutte le città potevano averla, non tutte erano così ricche da costruirsela. Ricordate che anche a Cafarnao, quando il figlio, il servo del centurione, si ammala gravemente, ci sono i capi della sinagoga che mandano a dire a Gesù: guarda che se merita, perché lui ci ha aiutato a costruire la sinagoga. Quindi per costruire la sinagoga bisogna avere insomma denaro o le proprietà per poterlo fare. E in queste città, nella sinagoga, c'era anche la scuola degli scribi. Se avete visto, se siete stati a Cafarnao, siete passati a vedere gli scavi, perché ci sono solo un po' di scavi, non tanto, ma un pochino. Lì hanno trovato anche la sinagoga e si vede che di fianco alla sinagoga c'è l'aula della scuola rabbinica, della scuola degli scribi. Guai a te, Chorazin, guai a te, Bethsaida. Per dire queste parole vuol dire che Gesù sta soffrendo, non le dice con gioia, perché per dire parole così vuol dire che ci sono motivi gravi. E questi motivi gravi fanno soffrire tutti e soffre anche lui. Perché soffre? Perché lo dice: se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, grazie alla sua parola e ai suoi interventi, già da tempo esse, vestite di sacco e cospasse di cenere, si sarebbero convertite. Fa il paragone con Tiro e Sidone. Cosa sono Tiro e Sidone? Sono due città sul Mediterraneo, a nord, quindi a nord-ovest della Galilea, due città sul Mediterraneo che erano famose nell'antichità, ai tempi dei profeti, per le loro ricchezze e di conseguenza per le iniquità, perché dove c'è molta ricchezza è facile che ci sia molto disordine, non solo sessuale, erano città portuali anche, ma anche disordine economico, grandi e ricchi e molti poveri nella miseria. Grandi ingiustizie sociali causate dalla ricchezza. E dice Gesù, però, se queste città, nelle quali c'erano peccati così gravi, avessero visto i segni che lui ha compiuto, avrebbero fatto penitenza, vestite di sacco e coperte di cenere, avrebbero fatto concreta penitenza per convertirsi, come a Ninive, ma questo lo ricorderà anche dopo, perché queste città avrebbero riconosciuto il bisogno di essere salvate. Che cos'è? Qual è il peccato di Tiro e Sidone? Isaia dice di Tiro, al capitolo 23, città gaudente, i cui mercanti erano principi, cioè quelli che comandavano erano i più ricchi, addirittura mercanti erano diventati principi, quindi la ricchezza ha dato la possibilità di avere il potere. E il profeta Ezechiele, al capitolo 26, rimprovera Tiro e poi anche Sidone per le vesti ricamate, vuol dire c'era grande lusso. E al capitolo 28 avevano il cuore insuperbito, per le ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore, hai eguagliato la tua mente a quella di Dio. E poi ancora rimprovera il profeta per le disonestà del tuo commercio. Ecco, quindi i peccati di Tiro e Sidone sono peccati compiuti con le ingiustizie sociali. Come mai queste città si sarebbero convertite se avessero visto i miracoli di Gesù? E invece Corazin e Betsaida no. Si vede che l'orgoglio e la superbia di Corazin e di Betsaida era più forte, impediva la conversione nonostante i miracoli. Sono città che hanno goduto e ascoltato gli insegnamenti, ma li ascoltavano dalla bocca di Gesù per potersene vantare. Diranno, hai insegnato nelle nostre piazze, quindi abbiamo diritto di essere nel tuo regno, perché tu hai insegnato, non perché noi abbiamo obbedito a quello che tu hai insegnato. Questo non potevano dirlo. Quindi c'è superbia e orgoglio negli abitanti di queste città. E la superbia e l'orgoglio impediscono all'uomo di convertirsi. E tu, Cafarnao, questa era proprio sulla riva del lago a nord, dove passava la strada famosa che collegava il mar Mediterraneo con i porti che c'erano sul mare, Cesarea per esempio, la collegavano con la Siria e con i paesi dell'Oriente, la via del mare. Quindi era una cittadina dove c'era commercio, dove passavano i trafficanti, soldati, mercanti, eccetera. una città che si riteneva importante. Ma proprio in questa città, quando Gesù ha operato che ha preso per mano la figlia del capo della sinagoga, lo hanno deriso. L'abbiamo visto al capitolo 9, 24. E ancora al capitolo 9, 34, lo hanno giudicato come se fosse stato un alleato di Belzebul. Aveva compiuto un prodigio. E invece che dirgli grazie, gli hanno detto: l'hai fatto per opera del principe dei demoni. E lo ripeteranno, lo vedremo domani, nei prossimi giorni. Una città che proprio per la sua posizione e ricchezza e grandezza si riteneva degna del cielo, come direbbe Isaia al capitolo 14, era Lucifero che si riteneva degno del cielo, che diceva: mi farò uguale all'Altissimo, salirò in cielo, sulle stelle di Dio innalzerò il trono, il mio trono. Questo diceva Lucifero. E Gesù, dicendo di Cafarnao: sarai forse innalzato fino al cielo? Fa proprio riferimento a queste parole del profeta. Quindi hai, la pretesa di essere uguale a Dio, di metterti addirittura al suo posto. Una città quindi superba. Naturalmente questo non vale per i piccoli che correvano dietro a Gesù per ascoltarlo, ma vale per gli esponenti o le persone più ragguardevoli della città. E questa città si ritiene degna del cielo senza Gesù, con le proprie opere, per i propri meriti si ritiene degna del cielo. Ma senza Gesù chi è degno del cielo? Vuol dire che non riconoscono che Gesù è venuto dal Padre proprio per salvare, per essere Gesù, per essere salvezza di Dio. Non riconoscono Gesù. Non riconoscono che Lui è mandato da Dio. I miracoli che ha compiuto, i segni, i prodigi, non hanno intaccato il loro orgoglio. Noi siamo a posto senza di te. Questa è la superbia di Cafarnao e anche delle altre due città. E allora fino agli inferi precipiterai, proprio come Lucifero. Voleva essere al posto di Dio e finisce agli inferi. Così Cafarnao. Perché? E Gesù aggiunge, fa il paragone di Cafarnao con Sodoma, niente meno. Se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Sodoma era stata distrutta, sappiamo, dal fuoco che è venuto dal cielo. Ma se avessero avuto la grazia di vedere la guarigione del paralitico, per esempio, la guarigione della suocera di Pietro, segni avvenuti a Cafarnao, quello del figlio del centurione, quello di quelli che li hanno portato dopo il tramonto del sole il sabato, che li ha guariti tutti, se avessero visto, se a Sodoma avessero visto quei segni, si sarebbero umiliati, avrebbero cambiato vita. E sì che i peccati di Sodoma erano peccati molto gravi. Se Sodoma ha meritato un castigo immediato di essere bruciata col fuoco dal cielo. Quindi vuol dire che i peccati di Sodoma erano perversioni sessuali. Se leggete il capitolo 19 del libro del Genesi, vedete come erano davvero gravi i peccati degli uomini di Sodoma. Eppure il peccato di Sodoma è meno grave di quello di Cafarna. Le ingiustizie sociali di Tiro e Sidone e i peccati sessuali di Sodoma sono peccati che non impediscono all'uomo di convertirsi. Non impediscono all'uomo di cambiare vita quando cominciano a vedere la bellezza e la grandezza di Gesù, del Figlio di Dio. E invece i peccati di superbia, di orgoglio, di Tiro, no, di, scusate, di Corazin, di Betsaida e di Cafarnao, la superbia impedisce, perché assomiglia al peccato contro lo Spirito Santo. Perché questi ebrei dicevano: noi non abbiamo bisogno di un salvatore, perché noi siamo già ebrei, abbiamo la sinagoga, abbiamo gli scribi, sappiamo, non abbiamo bisogno di nessuno che ci salvi. Quindi Gesù lo possiamo ignorare, lo adoperiamo se siamo malati che ci guarisca, ma poi può star lontano da noi. Noi siamo salvi senza di Lui. Questo è il peccato contro lo Spirito Santo, in fin dei conti. Vuol dire: io non ho bisogno di te, non ho bisogno di Dio, perché è stato Dio a mandarlo, Gesù, è stato il Padre a mandare il Figlio dell'uomo in mezzo a noi. E allora è come dire: non ho bisogno di te, o Dio. Io sto bene, sono già al tuo posto. È una superbia mai vista. Per questo Gesù ha parole così dure, le parole contro la superbia, che è la caratteristica di Satana, di Lucifero, di Belzebul, del nemico di Dio, ma proprio per questo nemico dell'uomo, perché impedisce all'uomo di umiliarsi, di cambiare, di accogliere il Salvatore. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Due volte Gesù richiama il giorno del giudizio e lo introduce con le parole: ebbene, io vi dico. Quindi, parola sicura, oracolo del Signore, parola importante, decisiva, io vi dico, parola di Dio, nel giorno del giudizio. Qual è il giorno del giudizio? Qui è un po' difficile per noi, siamo abituati a pensare al giudizio alla fine dei tempi, chissà quando, tra quanti secoli, eccetera, eccetera. Ma forse il giorno del giudizio è già oggi, Quando ci mettiamo davanti alla parola di Dio, la parola di Dio ci giudica. Ci giudica o obbedienti o disobbedienti. Chissà cosa pensava Gesù nel giorno del giudizio. È un giorno già iniziato, perché gli ultimi tempi con lui sono iniziati. Perché noi saremo giudicati da come avremo accolto il dono di Dio o da come lo avremo rifiutato. Quindi il giorno del giudizio non è un giorno della settimana prossima o dell'anno prossimo o del secolo prossimo o del prossimo millennio. Ma è quel momento in cui ci mettiamo davanti o siamo posti davanti alla parola, alla luce, alla volontà del Padre. E allora il giudizio c'è in ogni momento. Nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone, o la terra di Sodoma, sarà trattata meno duramente di te. Chi rifiuta Gesù, chi vuol far senza di lui, chi vuol presentarsi a Dio da solo, senza la croce di Gesù, senza la sua salvezza che ci ha guadagnato sulla croce e con la sua risurrezione. Chi vuol presentarsi a Dio vantandosi di quel che ha fatto, di quel che ha vissuto, di quel che è, ma senza Gesù non è niente. Dio non lo può accogliere. È un po' come quello di cui Gesù ha raccontato nella parabola, che è entrato alle nozze del figlio del re senza il vestito nuziale. Ha pensato di potersi presentare con i propri meriti. Non col vestito regalato dal re, ma col proprio vestito. Non è degno di star dentro. Nel regno di Dio non c'è posto per chi vuole vivere, agire, morire senza Gesù. È una pagina questa, sono parole queste di Gesù, importanti, molto importanti, che ci danno luce su cos'è veramente importante anche per noi. Il giudizio c'è, ci sarà per tutti e sarà decisivo il confronto con Gesù, con la sua presenza. Se Lui è importante per noi, ecco, il Padre ci può accogliere. Se Gesù l'abbiamo accantonato o rifiutato, il Padre non ci potrà accogliere. Anche se i nostri peccati fossero come quelli di Tiro e Sidone, come quelli del buon ladrone, possiamo essere accolti se accogliamo Gesù. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Quello aveva i peccati di Tiro e Sidone, ma ha accolto Gesù. La donna che si è messa a lavare i piedi di Gesù con le sue lacrime e a profumarli poi col suo profumo, aveva i peccati di Sodoma, ma ha accolto Gesù. Quindi quei peccati non sono stato di impedimento, come nemmeno quelli dell'adultera che ha buttato lì sul piazzale del Tempio. Questi peccati non impediscono di accogliere Gesù e quindi di superare il giudizio. Invece i peccati di chi vogliono ignorare Gesù, quelli dei sommi sacerdoti, che vogliono far senza di Lui, rifiutano che Lui sia dono di Dio, per loro, nonostante i prodigi che avevano visto, l'ultimo era stato la riportare in vita dopo 4 giorni Lazzaro, nonostante avessero avuto questo prodigio davanti negli orecchi e davanti agli occhi, hanno detto: noi facciamo senza di lui. Questa è una superbia che nel giudizio non potrà portarli avanti. Nel giorno del giudizio, ebbene, io vi dico, Tiro e Sidone, la terra di Sodoma, saranno trattate meno duramente di voi. Possono passare. Ecco, quindi comprendiamo l'importanza della presenza di Gesù nel mondo. L'importanza per noi e anche per le persone che amiamo, se le amiamo, per le persone che vivono accanto a noi, per tutti, sia quelli che lo conoscono che quelli che non lo conoscono. Ma se non c'è la superbia di rifiutarlo col dire noi facciamo senza di lui, e non riconoscono di aver bisogno di salvezza come il ladrone, allora non c'è possibilità di perdono. Ecco, ringraziamo quindi Gesù che ci fa comprendere l'importanza di accoglierlo e di amarlo. E anche ci toglie la paura dei nostri peccati che siano di impedimento. Non c'è peccato che possa impedirci di accogliere Gesù, tranne la superbia, che quella ci fa uguali a Lucifero. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.